un nuovo appuntamento con Radio Radicale ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla? Valeria Manieri. Questa settimana parliamo e approfondiamo il tema della produttività e il rapporto con i salari nel nostro paese. Lo facciamo anche a partire da un elemento di attualità che riguarda la Fiat, il gruppo FCA, e l'annuncio da parte di Marchionne di uno stop alle contrapposizioni tra capitale e lavoro e di una vera e propria partecipazione dei lavoratori ai risultati aziendali. Entreremo più nel dettaglio su questo e lo facciamo a partire dal tema generale, appunto quello della produttività e dei salari e l'andamento di questi negli ultimi anni nel nostro paese, con Paolo Tomassetti, ricercatore ADAPT. Ben trovato.
Grazie, buongiorno.
Allora, a te la parola. Il tema è complesso e tra l'altro ADAPT su questo aspetto ha molto molto da dire, perché ha effettuato peraltro diversi studi e un rapporto sui risultati della contrattazione collettiva nel nostro paese.
Sì, allora il nostro rapporto sulla contrattazione collettiva in realtà conferma un po' quello che è il problema conosciuto del nostro mercato del lavoro, un problema cronico che è quello del disallineamento fra salari e produttività. C'è una forbice tra questi due fattori che non tende a diminuire, anzi nel tempo dal 1990 ad oggi è sempre cresciuta in maniera esponenziale. Noi abbiamo salari e produttività che sugli assi cartesiani del nostro mercato del lavoro formano un angolo di 45 gradi, con un appiattimento strutturale del secondo fattore, la produttività, ed una crescita invece incrementale ed esponenziale del primo fattore, i salari, no? Che sono quindi sganciati dall'andamento economico. E quindi questo dato è confermato in una certa misura nel nostro rapporto sulla contrattazione collettiva, e da questo punto di vista la novità dell'annuncio della Fiat di un nuovo premio di risultato totalmente variabile agganciato risultati aziendali è sicuramente un fattore di innovazione, un elemento di positività.
Anche perché da quanto emerge il gruppo FCA non sta andando per niente male, quindi si parla di obiettivi e per i dipendenti abbastanza cospicui. Per esempio si potrà ottenere oltre 7.000 euro nel quadriennio in caso di superamento dell'obiettivo e si potrà arrivare fino alla cifra di 10.700 euro, quindi parliamo comunque di variabili non irrilevanti per un lavoratore medio.
Chiaro, dal punto di vista quantitativo sono sicuramente cifre importanti. È prematuro però fare delle considerazioni specifiche, perché occorre capire e soprattutto leggere i contenuti di questo nuovo modello di contrattazione salariale all'interno della Fiat, perché l'annuncio che c'è stato non è ancora trasparente. Dovremmo andare a vedere qual è effettivamente il meccanismo di costruzione del premio variabile per poter dire se potrà produrre effetti positivi sia per quanto riguarda le performance economiche e poi di riflesso per i salari dei lavoratori. E che qui un dato di criticità, ad esempio, noi abbiamo riscontrato all'interno del nostro studio sulla contrattazione collettiva, è che abbiamo un 70% circa di contratti aziendali che intervengono sulla materia della retribuzione e precisamente sui premi di risultato. Quindi una cifra sostanziale. La retribuzione è la materia più negoziata a livello aziendale e il premio di risultato è l'istituto più diffuso. Però abbiamo anche scritto che non è tutto oro quello che luccica, perché in realtà molti di questi premi di risultato non svolgono un'effettiva funzione incentivante della migliore produttività e qualità del lavoro e hanno un basso grado di variabilità. Quindi non vanno in realtà a risolvere il problema del disallineamento della forbice tra salari e produttività, e quindi anche rispetto al caso Fiat occorre guardare bene cosa dirà il contratto collettivo che verrà auspicabilmente sottoscritto nei prossimi giorni.
Secondo te, negli ultimi anni in Italia, anche rapportando ad altri casi, insomma, spesso si fa l'esempio della Volkswagen e la Germania, il rapporto tra salari e produttività, c'è stato un vero e proprio problema, anche un problema di bassi salari, oltre che di bassa produttività, delle nostre imprese, diciamo, più eccellenti, o se c'è, diciamo, più un problema, diciamo, generale, diciamo, di una crisi un po' del sistema di produzione in Italia. Diciamo che le nostre imprese non è che hanno goduto di ottima salute e di ottime performance negli ultimi decenni.
Sì, questo è vero, però le imprese che in realtà avevano già da tempo negoziato un premio di risultato e un meccanismo salariale flessibile hanno tenuto meglio agli urti della crisi economica e sono riuscite soprattutto a gestirne meglio gli effetti negativi in termini di cooperazione e collaborazione con le organizzazioni sindacali, perché invece le aziende che avevano una struttura salariale molto rigida hanno dovuto procedere a delle pratiche cosiddette poco collaborative, come ad esempio la disdetta dei contratti collettivi, perché non erano in grado di andare ad erogare degli incrementi economici in cifra fissa, oppure addirittura delle chiusure degli stabilimenti, delle localizzazioni e azioni di questo tipo. Mentre invece dove la struttura della contrattazione collettiva e soprattutto l'organizzazione del meccanismo di retribuzione a livello aziendale presenta un alto grado di flessibilità, chiaramente questi problemi ci sono stati molto meno perché l'andamento dei salari segue automaticamente, potremmo dire, l'andamento dell'economia. Quindi se l'azienda va male, va da sé, è connaturato alla struttura del premio di risultato che ci sia una minore erogazione, no? E
Certo,
quindi
ovviamente.
questo chiaramente nell'ottica della partecipazione implica un coinvolgimento dei lavoratori anche alle difficoltà aziendali. Quindi quando l'azienda va male si paga di meno e c'è consapevolezza da parte delle organizzazioni sindacali e da parte dei lavoratori, mentre invece è giusto che quando l'azienda vada bene i profitti, gli utili, i margini siano redistribuiti secondo la tecnica che viene stabilita appunto all'interno del premio di risultato. Questa è
Quindi
un po' la mia.
ci racconti che appunto ci sono delle interessanti evidenze su questo, anche diciamo sulla scia o sui lasciti, anzi anche della crisi economica. Secondo te verso dove sta andando il rapporto tra produttività e salari nel nostro paese e ovviamente la contrattazione collettiva, a partire appunto da questi elementi di cui abbiamo poc'anzi parlato? Qual è il futuro?
Beh, il futuro sicuramente è quello della partecipazione, da un lato, partecipazione che si realizza con un maggiore, più convinto decentramento della contrattazione collettiva, quindi una spinta verso i negoziati a livello di azienda, a livello di stabilimento, dove è possibile effettivamente andare ad agganciare i salari, le retribuzioni all'andamento economico, quindi alla produttività, agli indicatori di redditività e di performance. Nel complesso, e quindi anche una flessibilizzazione della struttura salariale di rilevanza nazionale. Noi, nel nostro rapporto, abbiamo osservato che in tempo di crisi, quindi nel triennio 2012-2014, c'è stato un incremento medio dei minimi contrattuali stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro pari al 7%. Questo dato è significativo perché ci dà tutta la dimensione della rigidità della nostra struttura salariale, perché era un periodo in cui facevano cassa integrazione, dimissioni di orario, contratti di solidarietà, le aziende chiudevano, eppure no, c'è stato un incremento del 7% dei minimi retributivi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. È evidentemente un elemento di disfunzione che dà proprio appunto la dimensione del disallineamento che esiste tra salari e indicatori economici. Mentre invece una spinta verso il decentramento della contrattazione collettiva porterebbe a meccanismi di determinazione dei salari più allineati rispetto all'andamento economico.
Avevo un'ultima domanda da sottoporti, diciamo più di ampio raggio. Ovviamente quando parliamo di contrattazione, di produttività e salari, ovviamente il nostro pensiero automaticamente va a grandi aziende. Abbiamo appunto fatto l'esempio della Fiat, del gruppo FCA. Ma poi in generale, quando parliamo del benessere dei lavoratori, anche dell'andamento dell'economia, in realtà poi il tessuto imprenditoriale italiano è fatto per lo più di piccole e medie imprese. Da questo punto di vista, quali miglioramenti potremmo avere? Perché poi diciamo i bassi salari, alcune condizioni croniche, diciamo, che riguardano il mercato del lavoro italiano dipendono in larga misura anche dalla dimensione di impresa. Sì. Volevo un tuo commento su questo.
Sì, questo, il dato sulla dimensione di impresa in realtà nell'ultimo ventennio ha inciso molto sulla produttività. Per quale sì. motivo? Perché in realtà ci sono evidenze empiriche che ci dicono che le imprese di più piccola dimensione hanno difficoltà a reinvestire gli utili e i margini in sì. ricerca, innovazione, sviluppo, investimenti sul capitale umano, che sono le vere determinanti della produttività e che vanno ad incidere su un indicatore specifico della produttività, che è la produttività multifattoriale, cioè mm-hmm. la capacità di combinare e di organizzare il lavoro in modo efficiente. Qui c'è l'incidenza sicuramente di un mancato sviluppo della contrattazione collettiva, ma molto dipende appunto dal fatto che gli utili delle imprese, anche quando c'è stato un periodo economico di espansione,
maggiore crescita, dire, certo.
maggiore crescita, non sono stati investiti in questi capitoli importantissimi della gestione delle risorse umane, ma dell'organizzazione della produzione in generale, che sono ricerca e sviluppo, che è tecnologia, che è investimenti sul capitale umano. Quindi il dato della produttività, che non cresce dal 1990 ad oggi, cioè una linea piatta veramente sì. sui grafici del nostro mercato del lavoro, molto dipende anche da questo fattore difficile.
Diciamo, perché poi quando si parla di questi argomenti e si guarda anche sui media nazionali, l'attenzione viene focalizzata da quel caso di quell'azienda che ha troppi esuberi, oppure che ha difficoltà, diciamo, parliamo sempre di imprese molto più grandi della media di quelle italiane, ma poi appunto si parla o della grandissima impresa o della bottega, non si fa mai un ragionamento, a mio parere, un po' più complessivo. Tu cosa ne pensi?
Sì, questo è vero, bisogna sempre un po' distinguere il campione di riferimento quando si fanno questi ragionamenti sulla produttività, sui salari, sulla contrattazione collettiva. C'è un universo di aziende che ormai non rispondono più alle logiche di produzione cui noi siamo stati abituati, anche ad impostare le ricerche, gli studi analitici.
No, anche perché su questo anche la crisi può essere, come dire, anche di insegnamento, per vedere che cosa ha tenuto, che certo. cosa ha funzionato meglio, cosa ha funzionato peggio, e non dire che la crisi ha colpito tutti indistintamente. È ovvio che ha colpito tutti, ma in modo diverso, e ci sono anche dei motivi.
Esattamente. Ogni azienda è diversa dall'altra, le sue specificità, le sue caratteristiche, le sue esigenze, e sicuramente qui la crisi ha fatto emergere da un lato delle significative differenze, di nuovo appunto tra settori, ma tra tipologie di aziende, però ha fatto emergere anche dei trend come dire, più univoci, come ad esempio quello dato dal fatto che le aziende che hanno una contrattazione collettiva più flessibile, le aziende che sanno giocare d'anticipo, che sanno coinvolgere le organizzazioni,
hanno retto indubbiamente meglio.
Esatto, in una logica più partecipativa, collaborativa, hanno performato meglio.
Davvero grazie a Paolo Tomassetti, ricercatore ADAPT. Noi ci ritroveremo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora, sempre con gli approfondimenti di ADAPT. I nostri riferimenti: www.radioradicale.it, www.adapt.it, e io ascolto @radioradicale.it.